Con questa meditazione vorrei riflettere insieme a voi su il fatto della più grande difficoltà che il credente incontra, ed è la rinuncia. Cioè, quindi la rinuncia è il titolo della nostra meditazione, l'argomento intorno a cui noi ruotiamo in questi momenti. In genere le difficoltà sono costituite da ciò che non riusciamo a superare per incapacità. Per esempio, se uno deve andare svelto in un posto e non è capace di correre, questa incapacità diventa un limite, e così via. Ma rinunciare a qualcosa non dovrebbe essere difficile se non ci fosse l'orgoglio e l'egoismo che ce lo impedisse. Faccio un esempio banalissimo. Se io devo saltare un ostacolo alto un metro, sarà un ostacolo, farò fatica. Se poi fosse un metro e venti, è ancora più grande. Ma se invece quello che ostacolo davanti è un cordone, io devo passarci sotto, allora non si fa più fatica, basta che io pieghi la schiena e passo subito. Quindi il rinunciare di cui ci presenta il Signore nel suo Evangelo è proprio questo. Eppure, quindi, è una cosa molto facile. È difficile se devo saltare o fare un salto lungo, se devo fare una cosa difficilissima, ma è più facile quando la cosa è piegarci, è appunto rinunciare e così via. Eppure questo è un grosso problema. Ai nostri giorni viviamo in mezzo ad una generazione malvagia e crudele che non ha più alcuna sensibilità. Ma Davide aveva il cuore sensibile del pastorello, anche se fu capace anche di grandi crudeltà di cui poi fu capace di pentirsi. Conosciamo la sua conversione, no? Ma sappiamo tutti che era conosciuto come il dolce cantore di Israele. Davide era conosciuto così, è scritto in 1 Samuele 23, versetto 2, ma che non leggiamo perché è una nozione di Davide che fa molto piacere, il dolce cantore di Israele, perché era un poeta e quindi tanti salmi che ha scritti erano proprio per la contemplazione del suo Dio. Egli scrisse molti salmi, molti dei quali erano di adorazione, in cui riscontriamo la visione e la poesia del pastorello. Come preparazione alla meditazione che ho sul cuore, vorrei leggere il Salmo 65, i versetti da 6 a 13. Ascoltiamo Marcello. Salmo 65, i versetti da 6 a 13. Facciamo bene attenzione alla lettura, anche se poi mi soffermerò brevemente su alcune frasi che sono abbastanza significative riguardo ciò che stiamo dicendo.
Egli con la sua potenza rende stabili i monti. Egli
non c'è voce.
Egli con la sua potenza rende stabili i monti. Egli è cinto di forza. Egli acqueta il rumore dei mari, il rumore dei loro flutti e il tumulto dei popoli. Perciò quelli che abitano alle estremità della terra temono alla vista dei tuoi prodigi. Tu fai giubilare i luoghi donde escono la mattina e la sera.
Chiedo scusa, ma ho l'impressione che non sia il Salmo... Ho detto il Salmo 65, mi pare.
75.
È
lui. Da 6 a 13.
Probabilmente c'è un equivoco, è un altro salmo, cito io la sostanza, perché Davide dice che ha capito che il Signore visita la terra e la d'acqua e la
tu visiti la terra, ecco, e la d'acqui, tu arricchisci grandemente, i ruscelli di Dio sono pieni d'acqua, tu prepari agli uomini il grano quando prepari così la terra, tu adacqui largamente i suoi solchi, ne pareggi le zolle, l'ammollisci con le piogge, ne benedici i germogli. Tu coroni dei tuoi beni l'annata, e dove passa il tuo carro stilla il grasso. Esso stilla sui pascoli del deserto, e i colli sono cinti di gioia. I pascoli si rivestono di greggi, e le valli si coprono di frumento. Dan voci di allegrezza e cantano.
Voi avete capito bene, senz'altro, dalla lettura di questo Salmo, che non è stata una perdita di tempo, come il pastorello, il dolce cantore di Israele, nella vita della campagna, dell'allevamento del bestiame e dell'agricoltura, lui ha saputo vedere la sapienza di Dio, l'opera di Dio, la potenza di Dio e l'amore di Dio. È per questo che ho letto questo brano delle parole, perché, ma però vorrei sottolineare le cose più sintetiche. E cioè dice, i ruscelli di Dio sono pieni d'acqua, che tu prepari agli uomini il grano quando prepari così la terra. Tu fai questo lavoro per preparare il grano per l'uomo. Tu adacqui largamente i suoi solchi, ne pareggi le zolle, la molisci con le piogge, ne benedici i germogli. Questo ha parlato al cuore di Davide. Qui c'è il nostro fratello Eugenio che ogni tanto ci fa queste riflessioni, perché lui vive di queste cose e gode di queste cose dopo la sua conversione. Bene, vediamo che l'osservazione fatta dal re Davide con cuore puro è una meravigliosa rivelazione di Dio. Davide ha capito il sapiente metodo progettato dal Signore per perpetuare la vita alimentare sulla terra. Cioè, praticamente ha capito da questo susseguirsi delle stagioni, dell'acqua, del sole e della terra, ha capito il meccanismo sapiente creato da Dio per dare da mangiare all'uomo. Ha capito che questo meccanismo risiedeva tutto nel processo della vita contenuta nel seme e nella seminagione. Allora, sintetizzando, che cosa ha capito in alto? Che la progressione e l'avanzamento della vita era delegata al seme e alla seminagione. In autunno si fa la semina del grano. Certo che questo lo sanno tutti oggi, io non ho detto nulla di nuovo, ma lo sanno tutti, ma di fatto il fatto grave è che oggi non dice più nulla se non ai soli credenti. Soltanto noi questa mattina possiamo giubilare nel pensare a queste cose a cui abbiamo creduto e che abbiamo capito che tutto si muove in Dio. Altrove è detto: egli ti darà la pioggia per la semenza di cui avrai seminato il suolo e il pane che il suolo produrrà. Non do la citazione perché non vorrei impiegare tempo che poi non ce l'ho per altre cose importanti, perché l'argomento, la cosa è molto chiaro da quello che abbiamo detto. Allora consideriamo la sequenza dei doni. Egli darà la pioggia per fecondare la semenza che avrai seminato, darà la pioggia perché la semenza ha bisogno di essere fecondata, poi darà il buon pane per te e ti darà la semenza da seminare per ricevere la raccolta la prossima annata. Tre cose allora: farà germogliare, darà il pane per te e ti darà la semenza per il prossimo anno. Oh, l'amore di Dio, questo amore che il mio vicino di casa o il mio compagno di lavoro non vede assolutamente, e del quale anche molti credenti sono e rimangono ciechi malgrado la manifestazione grande del Signore. Ebbene, dall'osservazione del modo in cui ogni anno i campi biondeggiano di grano, riceviamo il grande principio: ma se l'agricoltore non rinuncerà ad una parte del grano dell'annata per farne semenza per il prossimo anno, egli come agricoltore ha fallito, non avrà più un nuovo raccolto e non mangerà più pane. Quindi, ecco, voi forse avete detto: ma dove va a parare Remo con questo salmo? Vado a parare qui, volevo arrivare qui. Se l'agricoltore non avrà tanto sapienza, tanto buon senso di rinunciare a una parte del grano che ha raccolto in quell'anno per farne semenza da seminare per il proprio anno, quell'agricoltore lì ha finito, morrà di fame. Perché? Perché non è stato capace di far che cosa? Una piccola cosa, non ha dovuto saltare tante cose, non ha dovuto fare tanti sforzi. Rinunciare a qualche sacco di grano per seminare di nuovo il suo podere, la sua terra. Afferriamo perciò che anche quanto il Signore ci chiede spiritualmente è una condizione assoluta quando chiede spiritualmente. Perché? il principio di questa condizione il Signore l'ha impressa nella creazione perché fosse un messaggio, perché ha costituito un metodo creazionistico dell'agricoltura e ci ha fatto osservare il modo in cui egli fa queste cose, perché voleva darci il messaggio. Io ho scoperto una cosa studiando le scritture, che noi abbiamo tutta la Bibbia nella quale comprendiamo le varie rivelazioni di Dio, ci spiega ogni cosa, ci spiega le sue dottrine, i suoi comandamenti e tutto questo. Ma osservando, io studiando un po' la flora, la fauna, il metodo della vita nella quale noi viviamo, vita umana, ho scoperto una cosa, che tutte le verità che il Signore ci ha dettato nella Bibbia sono anche già presenti nella creazione, negli alberi, negli animali, nella procreazione. Già tutte le verità che ci ha detto nero bianco, su bianco nella Bibbia sono già insiti nella creazione. Questo la dice lunga per capire la grandezza del nostro Dio, le sue immensità, il suo amore, le sue capacità. Ed è proprio la regola proprio che ha stabilito per ogni cosa, cioè la rinuncia, il principio della rinuncia è proprio la regola che ha stabilito per qualsiasi evento. Adesso poi vedremo, ne considereremo alcuni e constateremo a quanti livelli tutti sono condizionati dalla rinuncia. Bene, a seguito di questo impariamo che anche la riproduzione di una cosa e la sua moltiplicazione è in atto come un prodigio polivalente, cioè anche la moltiplicazione di queste cose è in atto così. E questo non soltanto per le cose buone, ma anche nel male. È un principio che funziona sempre, e se funziona sempre la semenza. Se seminerai cose buone, raccoglierai cose buone. Se seminerai cose cattive, raccoglierai cose cattive. È sempre la forza della seminagione. Cioè, tutto quello che c'è si moltiplicherà, sia in bene che in male. In Osea, capitolo 8, versetto 7, è annunziata una profezia che dice così. Non andiamo a leggere, che la cito io. Dice, poiché costoro seminano vento e mieteranno tempesta. Questo è un proverbio che conosciamo tutti, no? Da sempre si è conosciuto. Costoro che seminano vento mieteranno tempesta. La semenza non farà stelo, i germogli non daranno farina. Guardate che è sempre il testo, non sono le mie parole. È proprio il versetto continua così. I germogli non daranno farina. Questo dice, vediamo allora che anche ciò che non viene dal Signore produce i suoi frutti, ma moltiplica secondo la sua natura. La natura produce sempre qualcosa, come dicevo, o buono o cattivo. Infatti, ciò che produce la turbulenza del vento non è la farina del grano, ma è la devastazione della tempesta. Chi semina vento miete tempesta. E quindi il turbine del vento non produce la farina, ma produce le disgrazie. Il principio secondo cui chi semina vento miete tempesta, allora, non viene dalla sapienza degli uomini, ma viene da Dio. Molti che lo usano, questo l'ho sentito nella letteratura, è usato questo proverbio, ma non è un proverbio umano, è una parola di Dio proprio, lo dice il profeta Osea. E la ricchezza di questa rivelazione sta nell'ammonirci di non progettare mai nulla di male, perché il male che progetteremo ricadrebbe su di noi. Fratelli e sorelle, facciamo bene attenzione di non fare mai nulla di male, non tanto per essere bravi e sapienti, ma semplicemente perché tutto il male che faremo a chiunque ricadrà sempre su di noi, moltiplicato. Questa è la giustizia di Dio. Noi non vediamo giustizia qui. Ogni volta che sento un telegiornale con le notizie mi rabbrividisco di tutta l'iniquità, di tutti i crimini che non vengono nemmeno puniti per incapacità. Ma state tranquilli, c'è una giustizia in Dio che a suo tempo opererà. Però è qualcosa di scandaloso questo e di grave. Chiudo la parentesi. Su questo principio pensiamo a quanto male ci tiriamo addosso quando facessimo della maldicenza, sì? Se noi facciamo della maldicenza, il frutto di quella maldicenza ricadrà su di noi. Ma al contrario, Salomone ci dice un'altra parola, è nel capitolo 11, versetto primo dell'Ecclesiaste, ma non lo andiamo a vedere perché lo cito io. Salomone ci dice: getta il tuo pane sulle acque, perché dopo molto tempo tu lo ritroverai. Getta il tuo pane sulle acque, perché dopo molto tempo tu lo ritroverai. Ecco la moltiplicazione. Gettare il pane sulle acque, qui i predicatori si sono sbizzariti e hanno detto tante cose. In genere è preso come l'evangelizzazione, cioè evangelizza perché poi c'erano le conversioni. Ma, e questa è anche una verità che non voglio cancellare, però ce n'è uno ancora più pratica, che il pane, nel Salmo che abbiamo letto, il pane è proprio ciò che dona Dio per la sopravvivenza, per sfamare le persone. Getta il tuo pane, tu hai del pane? Tu stai bene economicamente? Hai del pane? E vedi uno che ha fame? Dagli da mangiare. Getta il tuo pane sulle acque, le acque rappresentano i popoli, il tuo pane sulle acque, e lo ritroverai dopo molto tempo. Verrà il momento in cui tu non lo sai, ma può venire il momento in cui tu avrai fame e troverai del pane. Cioè, quando seminerai del bene, prima o poi questo bene tornerà su di te, magari mediante mani sconosciute. Il bene te lo troverai da parte di qualcuno, andrai in un posto e qualcuno ti farà del bene e tu non sai perché. Perché ti cade addosso il frutto di quel bene che hai fatto. Bene, ma afferrato il principio della riproduzione, torniamo al principio della rinuncia, perché il centro della mia meditazione non era l'agricoltura, ma adesso vediamo la parte spirituale. E lasciamo anche la seminagione e andiamo a livello spirituale. Lo leggiamo in Matteo, capitolo 16, versetto 24, versetto molto ben conosciuto. Matteo 16, 24, è questo versetto evangelistico molto, molto, molto significativo, molto usato nelle campagne di evangelizzazione, ma con l'aiuto del Signore vorrei che lo Spirito del Signore sciogliesse davanti a noi questa mattina.
Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso e prenda la sua croce e mi segua.
E questo versetto voi lo conoscevate molto bene, perché da questo pulpito, quando andiamo nelle campagne di evangelizzazione, lo leggiamo spesso. Dopo aver avuto una delusione dai farisei perché dimostravano che non capivano nulla di ciò che diceva Gesù, Gesù cominciò a chiedere ai discepoli che cosa pensasse la gente di lui, cosa pensavano, e più strettamente che cosa ne pensassero loro stessi, perché Gesù, già un po' che i discepoli lo seguivano, a un certo punto ha fatto un po' una indagine, insomma, cosa pensate voi, cosa pensa la gente, cosa pensate di me? Da cui ne uscì la triste scoperta che anche Pietro non aveva ancora capito il significato della morte di Gesù, non l'aveva capito ancora. È a questo punto che Gesù pronuncia questa frase: se uno vuol venire dietro me, rinunzi a se stesso e prenda la sua croce e mi segua. Questo è il cuore del Vangelo, questo è il nocciolo di tutto il messaggio evangelistico che troviamo secondo l'insegnamento del Signor Gesù. Se uno vuol venire dietro me, rinunzi a se stesso. Ecco perché ho spiegato prima che rinunciare è fatica, è difficile, è un grande ostacolo, ma abbiamo visto però che spiritualmente parlando è un grande ostacolo se noi siamo pieni di orgoglio o di egoismo, se no non è un ostacolo. Perché abbiamo visto che rinunciare è quello che fa l'agricoltore, che rinuncia a mangiare il suo sacco di grano per seminarlo e preparare la raccolta per il prossimo anno. Ecco, allora, quindi rinunciare è faticoso, ma se io sono tirchio, non getto via questo grano, me lo mangio e mi sarà il suicidio. Questa è la verità più conosciuta nell'evangelismo, ma purtroppo spesso È difficile in pratica rinunciare, ma se uno vuole venire dietro a me sottintende più cose. Cerchiamo di comprendere che cosa sia questa rinuncia, perché è la sola richiesta che il Signore fa per donare la vita a un peccatore. Se c'è qualcuno qui che non è ancora salvato, vorrei dirgli nuovamente questa mattina: questa è la sola cosa che Dio ti chiede per lavarti dai tuoi peccati e darti vita eterna e portarti un giorno nel cielo con sé. Anche se tu fossi il peggiore dei peccatori, non ci sarebbe problema. Tu rinunzi a te stesso, poni fede nel Signore Gesù, il resto farà tutto Lui. Ciò che viene chiesto è di rinunciare a noi stessi, ma bisogna sapere che rinunciare a qualcosa significa letteralmente non fare uso di un diritto. Cioè, una persona che non può usare una cosa che non è sua non ha rinunciato a niente, perché non ne ha diritto. Ma quando io ho una cosa io che è mia e sono chiamato a rinunciarvi, rinuncio a qualcosa che mi appartiene, a qualcosa che potrei trattenere per me. Poi vedremo degli esempi molto più semplici. Infatti, anche l'agricoltore ha il diritto di mangiare tutto il suo grano. L'agricoltore aveva o no il diritto a mangiare tutto il grano? Era suo, poteva mangiarlo tutto. Però se l'avesse fatto, o se lo facesse, diventerebbe poi, sarebbe la sua morte. Così, esistenza che si è dato il Signore è la nostra, ma Gesù ci dice che se noi rinunciamo saremo perduti. Quindi ogni uomo che gira sulla terra quest'oggi, la vita che ha, cioè l'esistenza umana che ha, è sua, gliela ha data il Signore. Lui non l'ha chiesta, il Signore gliela ha data, è sua. Gesù, la vita è tua, però ascoltami bene, se non ci rinuncerai andrai all'inferno. Questo è tutto il Vangelo, questo è tutto il messaggio della chiamata del Signore. E la rinunzia è una condizione che il Signore ha posto per poter donare la vita ai credenti. Questa è la sorga. E consideriamo bene la cosa per non cadere nell'errore. Non chiede di rinunciare a certe cose come l'automobile. Sì, non ti chiede di rinunciare a certe cose. Devi rinunciare a te stesso. Io devo rinunciare a me stesso. E non ci chiede che io rinunci a qualche banalità, qualche vizietto, a qualche cosetta. Per esempio, rinunciare all'automobile, al telefonino o una vacanza. Non ci chiede quello, ma di rinunciare a noi stessi. Questo significa che avendo noi rinunciato a noi stessi, perché siamo morti con Cristo mediante la fede, noi non abbiamo più né il diritto di soddisfare le nostre passioni, ma quello di fare ciò che piace al Signore. Se è vero che io ho rinunciato a me stesso, da quel momento io non ho più nessun desiderio. Ossia, ci sono i desideri, ma ci devo rinunciare. Quindi, eccola, io ho rinunciato a me stesso perché ho creduto in Cristo, ho accolto Gesù nel mio cuore. Ed ora, come dice Paolo nella lettera ai Galati, capitolo 6, versetto 20, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Ma Cristo non può vivere in me, sul nostro cuore c'è un trono solo, o ci sto io o ci sta Lui. E Gesù viene, colui che ci dice, rinuncia a se stesso, vieni e dice: lasciami la tua sedia, io voglio venire nella tua vita a vivere per te, perché tu la tua vita la condurrai alla perdizione. Se mi siedo io lì e la guido io la tua vita, ti condurrò alla gloria nei cieli. Ti laverò da tutti i tuoi peccati, ti renderò giusto e santo e puro senza una sola colpa, e tu sarai un beato figlio di Dio. Siamo chiamati a disconoscere i nostri desideri, le nostre passioni, perché ad esse siamo morti. Rinunziare a noi stessi e rinunziare ai nostri desideri, alle nostre passioni, per acquisire, non perché questo sia un prezzo da pagare, ma per poter acquisire il Signor Gesù, la sua vita dentro di me, è la sola condizione perché venga. Ma rinunciare al nostro modo di vivere per accettare nel cuore Cristo con ciò che piace a Lui. Rinunziare a noi stessi vuol dire non tenere più conto di ciò che desideriamo noi, perché questo non ha più valore. Non è facile però questo. Rinunciare a noi stessi è rinunziare a tutto ciò che desideriamo noi, perché questo non deve avere più valore. È vero che gli istinti ci saranno. Io per esempio praticavo uno sport quando avevo 18 anni, 20 anni, e ancora adesso che ne ho 78, quando vedo quel tipo di sport mi dà sempre un piccolo soffio, non guardo più niente, non sento più niente, non mi interessa più niente, però c'è ancora dentro quella tendenza che ho liquidata già da tantissimi anni, però l'inclinazione c'è. Ma non abbiate paura dell'inclinazione, il Signore lo sa, viviamo ancora in questa carne e la carne fa ancora il suo mestiere, ma l'importante è che io viva con Cristo e per Cristo. Se abbiamo creduto in Cristo, d'ora innanzi noi faremo nostri i suoi desideri e la sua volontà come la nostra. E la condizione per fare questo è rinunciare a noi stessi. È molto semplice. Sì, diciamo dottrinalmente parlando, teologicamente è molto semplice, ma poi praticamente il renderlo pratico è un pochino più costoso, un pochino più pesante, ma non, la strada non si cambia. Questa è l'unica via della vita. Bene, tanto è assoluto questo che Gesù ci indica anche qual è il solo modo autentico di poterlo fare, dicendo che cosa? Prenda la sua croce e mi segua. Quindi se uno vuole venire dietro me, rinuncia a se stesso. Pausa. Ma come facciamo? Prenda la sua croce e mi segua. È chiaro? Come ho fatto io, sono morto per te, adesso tu, la tua carne, deve morire per me. Questo è il cambiamento delle cose. È chiaro qui che la funzione della croce è soltanto quella di dare la morte, cioè la morte del nostro io. Quelle due cose di cui ho parlato, perché è difficile rinunziare? È difficile perché c'è l'orgoglio e l'egoismo. Queste due dittature che sono dentro la nostra carne non vogliono che noi rinunciamo, ma io voglio avere, altro che rinunciare. Perché c'è egoismo ed orgoglio. Ma il Signore Gesù è venuto, spogliati, denudati, vai a terra, perché questo è il solo modo perché io possa prenderti e elevarti. L'Evangelo è semplice, è chiaro, ma non è facile da accettare. Perciò io non ho più nulla da rivendicare, ma ho un modello da seguire con il quale mi sono già identificato per vivere a Dio. Perciò chi lo ama come Egli ha chiesto, l'unico modo di dimostrare il proprio amore qual è? È quello di seguirlo. Come mostrerà il vero credente l'amore per il Signore? Nel seguirlo nelle sue vie, nel seguirlo nel suo carattere, nel seguirlo nel suo spirito, nel seguirlo in ciò che lui ha passione. Gesù ha delle passioni anche lui, certo, non sono uguali a quelle della nostra carne, ma ha delle passioni. E se io seguo lui, le sue passioni saranno le mie. Non saranno più le mie della carne, dei desideri della carne, ma saranno le sue passioni. Seguirlo nelle sue vie di consacrazione al Padre. Poi porta a capire che se egli è il figlio di Dio, chi desidera entrare in questa alta posizione dovrà seguirlo. Cioè per diventare un figlio di Dio, se io divento un figlio di Dio, devo camminare col figlio di Dio, perché è il suo spirito che è utile a me. Poi egli come pastore e come capo, chi lo accetta come tale dovrà seguirlo, cioè seguire le sue orme, seguire i suoi comandamenti, cioè mettere i piedi dove li porta lui. Qui c'è andato Gesù, io seguo Gesù e vado da quella parte anch'io. Bene, consideriamo ora la rinuncia a livello morale. Finché abbiamo considerato due cose, la rinuncia nell'agricoltura, che è una legge in atto, poi la rinuncia per ciò che riguarda la salvezza dei peccatori. Ora passiamo all'ultima parte, che riguarda la rinuncia molto più nelle cose molto più pratiche, per esempio sul piano morale. Consideriamo il più evidente e diffuso. Il problema riguarda la salute fisica e l'armonia del corpo. Ci fermiamo un attimo sulla salute fisica e l'armonia del corpo. Una persona sana in genere ha anche un buon appetito, è vero? Ma sappiamo bene che se una persona mangerà sempre secondo la sua voracità, finirà certamente con l'ammalarsi. Quante volte i medici dicono lei il suo colesterolo è alto, si deve cercare di limitare i grassi, non mangiare così e cos'ha. Lo sapete bene qual è la solfa della medicina, no? Quando una persona che ha buona salute e buon appetito deve stare attento che senz'altro si ammala. Perché si ammala? Si ammalerà se non saprà rinunciare alla sua ingordigia. Si ammala. Tutte le cose sono condizionate da una rinuncia. Quindi, per avere un corpo sano, abbiamo bisogno di rinunciare, non dico al mangiare, ma rinunciare alla gozzoviglia. Perché il mangiatore e il beone si ammalano senz'altro. Quindi, non di rinunciare al mangiare, perché se uno mangia, c'è il vecchio proverbio, sacco vuoto non sta in piedi. Dove sono le forze? Ma questo è il fatto. Ma il Signore dice nella parola, se trovi del miele, mangiane quanto ti basta, che satollandotene tu non abbia poi a vomitarlo. Quante parole di sapienza. Quando trovi del miele, mangiane quanto basta, perché satollandotene tu non debba poi vomitarlo. Ecco come ammaestra il Signore i suoi figli, che vogliono camminare con Lui nelle sue vie, anche nella vita paga. E questo è vero in Proverbi capitolo 25 versetto 16, cioè a chi interessa questa frase è in Proverbi capitolo 25 versetto 16. Bene, ma poi c'è anche il problema della forma armoniosa del corpo ed anch'essa è condizionata dalla rinuncia. Abbiamo parlato della salute del corpo, ma anche la forma armoniosa del corpo, anche questa è condizionata dalla rinuncia. A nessuno fa piacere vivere in un corpo deforme dalla obesità e per evitare questo occorre una rinuncia. Tempo fa, in un messaggio televisivo, è stato citato la vita di un uomo, peraltro, che eravamo ieri sera, di Carpi, che pesa qualcosa come oltre 200 kg. Non riesce a passare dalla porta. E i medici lo hanno abbandonato, questo uomo piangeva, un uomo sui 40 anni, non rammento bene, una cosa che mi ha molto colpito, pesava come un qualcosa come 230-240 kg e deve morire, e certi chirurghi se ne erano interessati, poi lo hanno abbandonato, questo uomo piangeva, chiedeva un disperato aiuto perché facessero qualcosa per lui. Si è chiaro che questo aspetto non è la questione di una persona che è obesa a questo punto, evidentemente ha delle disfunzioni organiche di cui io non mi interesso, che non sono medico e non accuso nessuno di questo. Io parlo di una persona normale che può non essere 120 o 130 kg e potrebbe essere benissimo 70-80 kg, che sarebbe molto più normale. Cioè non parlo della persona che ha una malattia, qui lo lascio in mano al Signore. Non si può dire se rinuncia, cosa può rinunciare quell'uomo lì che ha 230 kg. Mi lascio bene, io devo solo pregare il Signore che abbi pietà di lui e possa intervenire lui nella sua potenza. Quindi vorrei che fosse capito questo particolare, anche se fosse qualcuno per noi, fra noi che ha questo, non si sente colpita da questa mia riflessione. Ed allora, quante donne digiunano o mangiano due carote per poter essere gradevoli a se stesse e agli altri? Perché? Perché hanno capito che per essere armoniose bisogna rinunciare a certi godimenti, a certe cose. Sempre la rinuncia è questo. E la rinuncia, abbiamo detto, rinunciare a qualche cosa che si può tenere, che è nostro. Sì, sì, io posso mangiare. Sì, sì, mangia pure. Tu puoi, però avrai le condizioni. Anche quell'agricoltore là potrebbe mangiare tutto il suo grano, però non avrà più grano il prossimo anno. E come vedete, tutto dipende sempre dalla rinuncia. Bene, ma ci sono anche altri livelli della nostra vita importante in cui l'armonia e la benedizione vengono dalla rinuncia. Pensiamo alla possibilità di avere una divergenza di vedute con qualcuno e non di rado anche con un fratello. pensiamo, abbiamo una divergenza, parliamo con lui, ma io non la penso così, io la penso cosa, c'è una divergenza. E che tale divergenza diventi anche, senza volerlo, uno scontro che porti proprio ad una lite. È possibile che due si mettono a litigare per un qualche cosa di malinteso. Che cosa farà il credente, maturo e saggio? Si trova a pie pari, calato dentro, cascato dentro ad una lite. Che cosa farà il credente sapiente? Per l'orgoglio di affermare la sua ragione, litigherà perché a sua veduta ha ragione? Cioè, io ho ragione. Per quando due litigano, tutte e due pensano di aver ragione, a meno che non ci sia della mala fede. Lasciamo stare la mala fede, ma pensiamo che siano in buona fede tutte e due, la pensano una volta dall'altra e tutte e due lottano pensando di aver ragione. Oppure, per amore della gloria di Dio e della buona testimonianza e per non dare scandalo, inuncerà alla sua ragione ritirandosi come un perdente, perché il Signore sia il vero vincitore. Oh, ecco il credente che si trova in una lite invischiato. Lotterà per aver ragione? Oppure sceglierà di ritirarsi umilmente da una parte, facendo la parte dello sciocco, facendo la parte del perdente, di chi ha saputo niente, di chi ha sbagliato tutto? Perché? Per dare gloria a Dio. Fa il perdente perché Dio, perché il Signore sia il vincente, fratelli e sorelle, il vincitore. Fratelli e sorelle, questo è molto importante che noi lo comprendiamo nella nostra vita comunitaria, perché non cerchiamo mai il successo delle nostre idee a danno della gloria di Dio. Abbiamo parlato una domenica mattina degli scandali di Gesù. E qual è stata la conclusione di quel messaggio? Che il Signore ci ha detto in quel giorno: badate voi credenti di non dare scandalo a nessuno. E allora io, con l'ostinatezza, e ho ragione, e non mi si riconosce la ragione, voglio la mia ragione, io distruggo la testimonianza. Che bello! Qual è la mia vittoria? Quando rinuncio ad avere la mia ragione perché Dio sia il vincitore. Che il Signore ci insegni questo aspetto anche della nostra vita. Bene, c'è poi un altro aspetto di vita in cui la capacità di saper rinunciare porta a delle vette gloriose. Consideriamo la possibilità di aver subito un grave torto, una vile oppressione che ci distrugga ogni bene, cioè qualcuno che ci ha distrutto nel denaro, nella famiglia, qualcuno che ci ha rovinato. Qualcosa di tanto grave che tutto in me gridi vendetta. È possibile che siamo sempre nella carne, no? Possiamo trovarci a gridare vendetta, avendo la possibilità di colpire che ci ha fatto tanto male. La tentazione di fare giustizia è veramente molto forte, perché se mi viene fra le mani quello là, se posso dargli pan per focaccia, io faccio vedere come sono le cose. Ecco la vendetta. Fare le vedere. Ma lo Spirito dice in Ebrei 10:30, cosa è scritto? Poiché noi sappiamo chi è colui che ha detto: a me appartiene la vendetta. Io darò la retribuzione, dice l'Eterno. Quindi il Signore ha detto: a me. Ha detto: io so che a me appartiene la vendetta. L'uomo non ha il diritto di fare le sue vendette. E allora cos'è? Deve rinunciare alla gioia di vendicare i suoi diritti, alla gioia di fare rivendicazione di quello che forse era anche un suo diritto. Nelle scritture la vendetta è cosa che aspetta soltanto il Signore, perché soltanto Lui è in grado di fare giustizia. Se invece siamo noi a fare giustizia, non facciamo altro che fare un'altra iniquità. Quando io faccio giustizia, non faccio altro che fare un'altra iniquità. È meglio che rinunzi, meglio che lasci stare, perché proprio si vede che il vero vincitore è colui che rinuncia, cioè rimettendosi nelle mani del Signore. Così Paolo ci esorta in questo modo, Romani 12, 19 e 20, Romani, l'ultimo passo, Romani 12, 19 e 20, ecco qual è il consiglio dell'Apostolo Paolo.
Non fate le vostre vendette, cari miei, ma cedete il posto all'ira di Dio, poiché sta scritto: a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare, se ha sete, dagli da bere, poiché facendo così tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo.
Leggendo la parola di Dio, anche da giovane credente, quante volte, imbattendo in questo versetto, facendo così radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Non l'ho mai capito. Stamattina però, forse voi l'avete capito prima di me, è vero, ma concludo la mia meditazione su questo ultimo testo che è molto importante. Ecco la ragione per rinunciare alla nostra inclinazione a fare giustizia. Questa è la ragione. Non fate le vostre vendette, cari miei, ma cedete il posto all'ira di Dio. Io mi devo fare da parte e lasciare che sia Lui a fare giustizia. E Lui la farà veramente giusta. Mi toccava quando nel capitolo 19 della Genesi Abramo parlava con l'Eterno e pensando alla questione, al destino di Sodoma e Gomorra, gli dice: il gestore della giustizia non farà egli giusta giustizia? C'è una ripetizione, una giusta giustizia, ma la giustizia è una sola, ma evidentemente lo Spirito ha voluto calcare tanto le mani, una giustizia veramente giusta. Quando la fo io, la giustizia è un'altra iniquità che faccio, ma quando la fa il Signore è giusta giustizia. E però come fare? Lasciate a me fare. Anzi, dice, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare, e se ha sete, dagli da bere, poiché facendo così, tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo. E come ho detto, non ho mai capito bene cosa volesse sottintendere questi carboni accesi posti sul capo del mio nemico. È molto semplice. Questo sarà l'unico modo, vuol dire, per fare una vera giustizia. Questo vuol dire. I carboni accesi sul capo del tuo nemico significa proprio un accumulo della giustizia del Signore sul suo capo. Cioè, in altre parole, tu vuoi giustizia? Bene, tu rinuncia. E sta tranquillo, che proprio perché rinunci, mi faccio avanti io, e tu rinunciando raunerai dei carboni, cioè metterai sul suo capo proprio la giustizia di Dio. Che rivelazione! Che giustizia vi è nel Signore? È l'Iddio d'ogni giustizia. Bene, concludo dicendo, fratelli e sorelle, che voi sapevate bene, per principio, già quanto detto, ma ho desiderato ruminarlo con voi. E risulta certo che in ogni caso il credente sarà sempre un vincitore quando saprà rinunciare per fede, in tutte le cose, cominciando dal motivo della salvezza a tutti gli altri aspetti della vita. Il credente è un vincitore quando sa rinunciare. Che il Signore ci illumini e ci dia la forza di realizzare la sua parola nella nostra vita. Amen.
Signore Padre nostro.